La conosci questa? Che cosa vi viene in mente con il titolo che ho dato a oggi? Cosa vi è venuto in mente? Niente, una barzelletta. Infatti, mi era venuto di dire, la sai questa, ma suonava troppo da barzelletta. E quello che diremo spero non siano delle barzellette. Quindi, sarà una serie di incontri, predicazioni che farò su questo. E per cominciare volevo leggervi una testimonianza, qualcosa che qualcuno ha raccontato della sua esperienza. Che bello! Mi sono convertito, sono nato di nuovo. Ringrazio Dio che per la sua grazia mi ha salvato. Mi ero allontanato da lui, mi ho confessato il mio peccato e Dio mi ha perdonato, giustificato. Gesù ha compiuto l'espiazione completa, adesso lo Spirito Santo vive in me e sono cristiano. Mi sono battezzato, leggo la parola di Dio, medito e prego e sono sulla strada della mia santificazione. La domenica in chiesa lodo e adoro il Signore, prendo la Santa Cena, do la mia offerta e aspetto il ritorno del Signore Gesù nella gloria. Un racconto, una testimonianza molto semplice, che esprime quello che una persona ha vissuto. E però contiene diverse cosine che cercheremo di vedere nelle prossime settimane, prossimi mesi, prossimi anni, come andrà. E che è pieno di parole particolari. Convertito, nato di nuovo, grazia, salvato, confessato, peccato, perdonato, giustificato, espiazione, Spirito Santo, cristiano, battezzato, medito, prego, santificazione, santa cena, chiesa, lodo, adoro, offerta, ritorno Gesù. Tanti concetti, tante parole che vengono utilizzati, che utilizziamo nel nostro linguaggio di chiesa. Ma sappiamo bene cosa vogliono dire? Ci siamo mai fermati a capire cosa vuol dire giustificato? Oppure cosa vuol dire meditare? O santificazione? O magari sulla differenza tra lode e adorazione, se esiste. O sulla Santa Cena. Tante volte si dicono tante cose. Però cercheremo di rivedere alcuni di questi vocaboli per vedere, sappiamo bene cosa vogliono dire o no. E stamattina cercheremo di vederne un paio. Che cosa? Qualcosa sulla Chiesa. In questo volevo leggervi ancora alcune esperienze che ho raccolto, anche se ho leggermente modificato, cambiato in qualche aspetto per renderle anonime, e le ho messe tutte al maschile in modo da evitare, potevo mettere tutte al femminile, un po', la statuto del maschile. Mi hanno sempre portato in chiesa fin da piccolo, a me non interessava molto e durante l'adolescenza smisi di andarci. Dopo un po' di anni mi sentivo male e una domenica tornai in chiesa. Mi è piaciuto e ho continuato ad andarci. Poi ho deciso di fare il battesimo. Ho sempre fatto parte della Chiesa. Fin da bambino mi portavano a scuola domenicale, poi sono andato a tanti campi biblici. Alcuni dei miei amici avevano deciso di fare il battesimo e uno degli anziani mi ha chiesto perché non lo facessi anch'io. Allora ho deciso di farlo, non c'era nessun motivo per non farlo. Era molti anni che andavo in Chiesa, mi piaceva. Ed ero d'accordo con quello che veniva predicato. Per cui alla fine ho deciso di farmi battezzare. Tutta la mia famiglia andava in chiesa. Era quasi una tradizione di famiglia. Non è che mi entusiasmasse o condividessi tutto quello che mi aveva detto o fatto. Ma se non ci fossi più andato, sarei stata la pecora nera della famiglia. Chissà cosa avrebbero pensato e detto. Gli avrei spezzato il cuore. Per cui ho continuato ad andarci, mi sono dedicato alla scuola domenicale prima e a suonare e cantare dopo. Sì. faccio parte della Chiesa. Cerco di andarci il più possibile, ma non sempre ci riesco. Ho tanti impegni con la mia famiglia e a fine settimana sono stanco ed è l'unico giorno in cui posso riposare un po' al mattino. Lo so che potrei andarci di più, ma il Signore capisce. Non bisogna essere legalisti. E poi cerco sempre di vedere qualche applicazione o culto in streaming. L'importante è appartenere alla Chiesa Universale. La domenica mattina vado sempre in chiesa. Assisto al culto, ascolto le preghiere e predicazione e do la mia offerta. Cosa vorrei fare di più? Ho sempre fatto così. Il culto della domenica è l'incontro più importante. Agli altri si può anche non andare. Frequento sempre gli incontri di culto la domenica mattina, quando ci sono e non ho cose più importanti da fare. Ad altri incontri non vado mai, non ne vedo la ragione. Per me sono superflui e non mi dicono nulla. Non posso avere sempre uno o due sere alla settimana occupate per questo. La sera preferisco starmene a casa e riposare. Tanto non è frequentare sempre la chiesa che salva. Varie esperienze, espressioni, cose raccolte in giro qui e là. Contengono alcune cose giuste e alcune cose sulle quali magari potremmo metterci un po' a discutere, a riflettere su che cosa vogliono dire, del rapporto che c'è con la Chiesa locale. Quindi, che rapporto abbiamo con la Chiesa locale? Ma prima di parlare di che rapporto abbiamo con la Chiesa locale, chiediamoci un attimo che cos'è la Chiesa. Non facciamo uno studio sulla Chiesa, su quello che la Bibbia dice della Chiesa, perché sarebbe troppo lungo e non è il caso e non è neanche il mio scopo questa mattina. Ma qualche flash, qualche spunto di riflessione su questo. Allora, esistono varie definizioni funzionali della Chiesa e chi si ricorda, magari qualcuno se lo ricorda, molti magari l'abbiamo dimenticato completamente, ci abbiamo riflettuto qualche anno fa, esattamente 10 anni, 9 anni e mezzo. No? Vi ricordate? Vi ricordate, no? Come no? Vi do una dritta in più. Non eravamo qui ad Asti. Niente. Eravamo a Ulzio. Vi ricordate anche chi c'era a parlarne? C'era un certo Michel Trouveau, che non dice niente a nessuno, ma lui ne ha parlato. E lui ha fatto una breve carrellata su alcune definizioni funzionali della Chiesa, prese dalla lettera agli Efesini. E ha detto che la Chiesa locale, il corpo di Cristo, può essere identificato come un'assemblea. E questa è una definizione che troviamo proprio quasi all'inizio della lettera agli Efesini, al capitolo 1. Ma poi ha detto che possiamo definirla come un corpo. E poi, se vi leggete la lettera agli Efesini, questa definizione la trovate. Poi, come l'opera di Dio, quello che Dio ha fatto, la creatura di Dio. Poi potremmo definirla come una famiglia, poi potremmo definirla come un tempio, poi potremmo definirla come la sposa di Cristo e poi come un esercito. Noi siamo coinvolti in una battaglia, in una lotta, in un combattimento, quindi possiamo essere paragonati ad un esercito. Tante definizioni funzionali che esprimono quali sono alcune funzioni, alcuni scopi della Chiesa. Ma tante volte questo può essere anche un po' fuorviante, perché mettere insieme le funzioni dell'esercito con quello della sposa, va bene che in qualche famiglia c'è la lotta, però non è il caso di metterli insieme. È difficile, perché esprimono determinate funzioni molto separate l'una dall'altra. Per cui io voglio fare un passo indietro e chiederci: ma che cosa si intende per Chiesa in generale? Da dove viene fuori questo termine, cosa si intende? Allora, con la parola chiesa possiamo indicare tante cose. Un edificio, tante volte diciamo andiamo in quella chiesa, guarda che bella chiesa, passiamo davanti a qualche posto particolare. Oppure un locale di culto, quindi un posto dove le persone si uniscono a fare un culto a Dio. Oppure l'insieme di tutti i cristiani di ogni epoca e luogo, altro quella che viene chiamata tante volte la Chiesa universale. Altre volte lo indichiamo un gruppo di cristiani che si riuniscono localmente, quindi la Chiesa di Asti, la Chiesa di Baldichieri, la Chiesa... oppure un raggruppamento di chiese locali, le chiese dei fratelli, le assemblee di Dio, le chiese battiste, un gruppo di chiese locali. Ma la parola chiesa deriva da un termine greco, ecclesia. Dice, vabbè, fin qui ci suona anche, è una traslitterazione tutto sommato, come vedete. E nel mondo classico greco questo termine indicava qualcosa di particolare. Indicava l'assemblea dei cittadini. L'ecclesia non è un termine cristiano. Ecclesia è un termine civile, politico, che nella polis greca indicava l'assemblea dei cittadini. Non l'assemblea di tutti, ma l'assemblea solo dei cittadini, cioè di quelli che avevano lo status di cittadino della polis. Gli schiavi non facevano parte dei cittadini. Erano soltanto alcune persone il cui status gli permetteva di partecipare a queste assemblee. E in queste assemblee decidevano le cose che riguardavano la loro città. Era un diritto e un dovere dei cittadini partecipare a queste assemblee. E qui potremmo fare tante considerazioni sul fatto che venga usato il termine assemblea, ecclesia, per indicare il gruppo delle persone che credevano in Gesù e si riunivano. Erano persone che avevano un'identità particolare e si riunivano da parte, perché l'ecclesia, l'assemblea, si riuniva in determinati posti. Abbiamo un esempio nel libro degli Atti, quando Paolo a Efeso, che salta fuori tutta una rivolta quasi popolare, che si riuniscono per discutere, eccetera, ma era un'assemblea non autorizzata e rischiavano l'incriminazione da parte dello Stato romano, perché c'era l'assemblea dei cittadini che si riuniva per discutere. Quindi assemblea vuol dire, chiesa vuol dire l'assemblea di un gruppo di persone. Quindi quando noi parliamo di assemblea cristiana, intendiamo dire un'assemblea di cristiani, quindi un gruppo di cristiani. Il termine chiesa cristiana quindi vuol dire un'assemblea di cristiani. Quindi se incominciamo a dire vabbè, di cristiani, dobbiamo chiederci, va bene, ma cristiano cosa vuol dire? Perché se no non andiamo avanti. Allora, cosa intendiamo per assemblea di cristiani? Cristiani, allora, cristiani è un aggettivo sostantivato, come si dice. Cristiano è un aggettivo, non è un nome proprio, che ha poi preso la caratteristica di nome, ma di sostantivo, ma in effetti era ed è un aggettivo. E cristiano deriva anche questo dal greco, eccetera, che indicava una persona la cui vita si ispira, assomiglia, imita quella di Cristo. È importante questo, perché tante volte usiamo cristiano in vari termini. Ricordo un fratello che conosco da molti anni, olandese, che si è trovato negli anni Ottanta a Beirut, quando c'è stato uno dei momenti di guerra molto forte, che stava ritornando come missionario, stava ritornando in Europa, stava andando all'aeroporto e la sua macchina è stata fermata da Hezbollah, e coi mitra in mano, l'hanno fatto scendere, gli hanno chiesto: sei cristiano? Che gli dico? Perché in quel contesto cristiano non era un'affermazione di fede, era uno status politico. Quindi cristiano non voleva dire sì, credo nel Dio della Bibbia, no, voleva dire tu appartieni a un certo schieramento politico. E mi ricordo che diceva che non so come gli è venuto in mente, il Signore, lo Spirito Santo senz'altro gli ha messo in testa, perché lui ha detto: io sono un servo del Dio vivente. Non ha detto no, non ha detto sì, perché cristiano avrebbe avuto in quel contesto un significato completamente diverso. E quindi ha risposto in quel modo e l'ha lasciato andare. Ed è tornato a raccontarci questa sua esperienza. Quindi cristiano può essere usato in tanti modi. Ma deriva da questa radice. Essere persone la cui vita si ispira, assomiglia, imita quella di Cristo. Ed è quello il primo modo in cui è stato utilizzato nella Bibbia, quando ad Antiochia gli altri, riferendosi ai discepoli di Gesù, hanno detto: oh, ma sono proprio cristiani qui là, eh? E la stessa costruzione è in un altro testo, che in Marco e Matteo ci viene riportato, quando viene parlato degli erodiani. Il meccanismo è lo stesso. Erano erodiani chi? Erano quelli che si ispiravano a Erode, che la pensavano con Erode, che sostenevano Erode, che... Ma è lo stesso modo in cui noi adesso siamo in campagna elettorale e sentiamo parlare dei renziani, dei berlusconiani, degli alfaniani. Chi sono? Sono quelli che sostengono, propongono, condividono e hanno le stesse aspirazioni e modo di vedere le cose di quei leader. Quindi cristiano dovrebbe avere lo stesso concetto. Come dicevo, nel Libro degli Atti, ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. Gli altri, cioè la società esterna, riconosce in loro delle persone a parte, sono diversi da noi e si comportano come quel Cristo di cui parlano. Sono quindi cristiani. E quindi già possiamo fare alcune riflessioni su questo, ma le rimandiamo un po' a dopo. Quindi, mettiamo insieme due cose. Cosa vuol dire appartenere a un'assemblea di cristiani? Adesso mettiamo insieme le parole assemblea e cristiano. Cosa vuol dire? Ci sono vari tipi di appartenenza, non facciamo una cosa molto, molto pesante, ma c'è un'appartenenza per status alla Chiesa Universale. La Chiesa Universale è chiesa composta da tutti i cristiani in tutte le epoche e in tutti i posti geografici, ci si appartiene per status, cioè nel momento in cui siamo diventati figli di Dio. Adesso queste affermazioni le rivedremo, le lasciamo un attimino lì. Ci siamo convertiti, siamo nati di nuovo, usiamo la terminologia che vogliamo, adesso lasciamo un attimino in sospeso. Questo ci porta a far parte per status della Chiesa Universale. Facciamo parte della Chiesa perché ci siamo convertiti a Cristo. Ok? Questo è il primo punto importante che dobbiamo tenere presente. Poi possiamo avere anche un'appartenenza alla Chiesa locale, perché si parla spesso di Chiesa Universale, ma anche di Chiesa locale, perché la Chiesa Universale si esprime in gruppi locali. E ci possono essere vari elementi che possiamo citare per come si fa ad appartenere ad un gruppo. Abbiamo appena passato Natale, le feste, eccetera. Le feste in famiglia. Chi è che appartiene alla nostra famiglia? Qual è la nostra famiglia? Anche qui c'è una partenza per status, facciamo parte dello stesso albero genealogico, per cui sì, è della mia famiglia. Quindi c'è quel cugino di quarto grado che non vedo da 35 anni, che sì, fa parte della mia famiglia. Non lo conosco, non so chi è, non ci vediamo mai, non mi interessa granché, però facciamo parte della stessa famiglia. E poi c'è un'appartenenza che deriva dal fatto che ci si vede, ci si frequenta, ci si conosce, si sta insieme. Allora siamo in famiglia, quando diciamo passiamo le vacanze in famiglia, indichiamo solitamente un gruppo molto più ristretto di persone, non soltanto perché fanno parte del nostro albero genealogico, ma perché abbiamo delle relazioni particolari con loro. Quindi quando noi diciamo di appartenere a una chiesa, possiamo mettere in gioco alcune cose. Ad esempio, appartenere a una chiesa locale potrebbe voler dire anche qui appartenerci per status. Cioè, io ho fatto battesimo in questa chiesa, quindi appartengo a questa chiesa. Oppure, sono stato iscritto in un registro di chiesa. Oppure mi sono impegnato con delle offerte a sostenere la chiesa, e questo esprime il fatto che faccio parte della chiesa, anche se non la frequento mai, anche se non mi interessa, però l'essere parte è determinato dall'impegno che ho, ad esempio, nel sostegno economico. Oppure ne faccio parte perché ho detto di voler essere parte. Quindi ho detto che voglio essere parte di questa chiesa e quindi faccio parte di questo. Queste sono alcune delle cose che possiamo dire, ma di fatto che cosa ci rende parte di un gruppo, di una chiesa? Di fatto, non facendo tante altre considerazioni di carattere teorico o teologico. Prima di tutto, il sentirsene parte. Non prima di tutto, uno dei punti, non è né il più importante né il meno importante, è uno dei tanti. L'esserne parte, il sentirsene parte. Cioè, io mi sento parte della Chiesa o no? Come quando andiamo alle riunioni di famiglia. Ci sentiamo parte di quella famiglia o sopportiamo quell'incontro di compleanno, di matrimonio? I matrimoni sono uno di quegli esempi in cui non si sa chi invitare, perché ci sono persone che fanno parte della famiglia ma che non sentiamo parte della famiglia. Quindi li invitiamo o non li invitiamo? La zia Maria, chi è la zia Maria? Ma sì, sai, quella, la sorella di quella. Devo invitarla. Perché? E fa parte della famiglia. Ma fa parte della famiglia? Quella persona si sente parte della famiglia? Visto che magari è stata già invitata ad altri tre matrimoni, non i nostri, magari quelli di qualcun altro, e non è mai venuta? Quindi una cosa importante è sentirsene parte. Noi ci sentiamo parte? Un altro aspetto è senz'altro quello della frequentazione. Dobbiamo, se facciamo parte di un'assemblea, se vogliamo far parte di un'assemblea, dobbiamo frequentare l'assemblea, se no non facciamo parte dell'assemblea. Di fatto lo siamo, ma cioè teoricamente lo siamo, ma di fatto non lo siamo, perché non ci interessa, perché non ci andiamo, perché e c'è un testo famoso nella lettera agli ebrei che dice di non trascurare il riunirsi insieme, l'assemblea della quale facciamo parte. Perché la frequentazione è importante, noi ci conosciamo, e ci vediamo e ci conosciamo e ci riconosciamo proprio attraverso la frequentazione, il fatto di vederci e così via. Per cui da questo punto di vista per me a volte viene a essere difficile quando mi dicono ma tu fai parte della chiesa di Asti, tante volte dico teoricamente sì, di fatto ho delle difficoltà perché come sapete io da domenica ci sono pochissimo per tanti altri impegni che ho nel servizio al Signore, però faccio parte dell'assemblea di Asti. Se dovessi vedere soltanto la mia frequentazione la domenica dovrei dire ma insomma, infatti qualche volta Giovanna la domenica mattina mi ha detto oh che bello abbiamo fratello Gianfranco ospite da noi questa mattina, va bene, cioè, ma non è solamente la frequentazione, ovviamente c'è anche il coinvolgimento, cioè noi siamo coinvolti nell'assemblea e qui c'è l'apostolo Paolo diceva delle cose importanti nel capitolo, quando scrive la chiesa ai Corinzi, sento che siamo membri gli uni degli altri, che siamo coinvolti l'uno con l'altro, che non possiamo dire che a noi va tutto bene quando ai nostri fratelli va tutto male, perché non va così. In un'assemblea non va tutto bene, in un'assemblea di condominio non va tutto bene se al quinto piano piove in casa a qualcuno. Dice, vai, mi interessa, nel quinto piano, io abito al piano terra. No, no, siamo un'assemblea, quindi la cosa dobbiamo vedere insieme, siamo membri gli uni degli altri, in una famiglia lo stesso, siamo membri gli uni degli altri. Quindi il coinvolgimento nell'assemblea è un altro punto che dovremmo considerare. Un altro punto potrebbe essere il desiderio di farne e sentirsene parte. Cioè io voglio far parte dell'assemblea, della chiesa, mi sento parte dell'assemblea e della chiesa, e questo si può vedere in tanti aspetti. Vi cito qualche cosa molto semplice. L'ordine o il disordine che lasciamo o che mettiamo meno a posto quando entriamo in un locale che è la nostra assemblea. Mettendo in ordine le cose, vedendo chi fa le pulizie, chi mette in ordine, eccetera, a volte trova cose, dice ma cos'è questo? Boh, chi l'ha lasciato? Boh. È come a scuola. Siete mai entrati in un'aula dopo che sono usciti gli studenti? C'è di tutto di più. Carte, cartine, cartacce, fogli, appunti. Lasciateli abbandonati. Perché? Perché tanto non è casa mia. Quindi ci sentiamo parte dell'assemblea, desideriamo farne parte. Oppure possiamo chiederci se, perché appartenere vuol dire essere impegnati nell'attività dell'assemblea, essere impegnati in quello che viene fatto. Il capitolo 2 del Libro degli Atti insegna, erano perseveranti nel fare questo, quello, quell'altro, mettevano insieme le loro risorse quando qualcuno aveva bisogno. Quindi siamo impegnati in questo? Delle attività che svolgiamo? Le attività sociali che facciamo per aiutare qualcuno che ha meno di noi, quella è una fisima di Esther, Gianfranco, Milena, mi interessano queste cose qua. Anche lì, tutte le domeniche, ovviamente, quella slide che dice ci sarebbe bisogno di olio, cane in scatola, tonno. Va bene una volta tanto, così meno ci togliamo il pensiero. Quanto vuoi? 2 euro? Oh, tieni 2 euro, compri una scatoletta di tonno, basta, sono stufo. Fa parte? Ci sentiamo coinvolti in questo? Oppure no? Oppure no, questo non mi interessa. Abbiamo la nostra disponibilità verso l'assemblea? Siamo disponibili? Oppure no? Paolo ricordava: fate del bene a tutti, e specialmente a quelli della famiglia della fede. Quindi quello possiamo mettere insieme in tanti aspetti, a tutti, ma specialmente. Quindi l'impegno, la disponibilità verso gli altri. E andando avanti, appartenere a un'assemblea di cristiani vuol dire anche riconoscere quali sono le proprie responsabilità come membri di questa assemblea. Siamo membri gli uni degli altri, quindi c'è tutto un discorso attraverso appartenere a un'assemblea. Che cosa vuol dire? Capite che c'è sono tante cose sulle quali dobbiamo riflettere e senz'altro ricordarci che siamo messi da parte per uno scopo. Abbiamo uno scopo particolare. Siamo un'assemblea, un gruppo di persone, partecipiamo all'assemblea dei santi con uno scopo, quello del servizio a Dio. Quindi, come cristiani, e lì pensiamo cosa abbiamo detto di cosa vuol dire cristiani. Apparteniamo a una chiesa locale? Alla chiesa universale come cristiani ci apparteniamo per default, e quello va bene. Ma le indicazioni bibliche sono anche di essere parte di un gruppo locale che ci serve per crescere, per svilupparsi, per non diventare autoreferenziale, per non pensare che noi la sappiamo sempre meglio degli altri, perché noi capiamo sempre le cose, capiamo la Bibbia sempre meglio di tutti gli altri. Quindi il confronto, il mettere insieme, vuol dire anche avere un sostegno quando abbiamo bisogno, vuol dire che qualcuno prega per noi, vuol dire che noi possiamo pregare per gli altri, vuol dire che noi possiamo mettere a frutto degli altri quelle che sono le nostre capacità e possiamo usufruire delle capacità degli altri e tante altre cose. Ma appartenere, che cosa vuol dire quindi? Ci sono tante cose che vuol dire appartenere a. E qui possiamo quindi concludere con alcune domande. La prima, molto personale: sono davvero cristiano? Cioè, con la definizione che mi hai dato prima, possiamo dire di essere cristiani. Noi non usiamo più molto il termine cristiano, usiamo molto di più altri termini. La domanda non è mai: tu sei cristiano? La domanda che spesso facciamo alle persone o che ci facciamo è: sei credente? E tante volte lo usiamo, no? I credenti, credenti, credenti. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, cristiani viene usato 3 volte solamente, seguaci di Cristo una volta, viene usato molte più volte discepolo o santo, cioè messo da parte. E quindi possiamo chiederci: noi siamo cristiani? Nel senso che ci vediamo come persone che sono dei discepoli di Cristo? Ci consideriamo, ci vediamo come persone che sono state messe da parte per uno scopo particolare? Cioè siamo dei santi, appartati per uno scopo. Quindi mi considero tale. Sono un discepolo? Uno che sta dalla sua parte? Siamo dei sostenitori di Gesù? Come possiamo identificarci? Perché tante volte dai nostri discorsi, dalle nostre decisioni, dalle nostre scelte, magari se ci pensiamo in fondo potremmo farci qualche dubbio su noi stessi, se siamo davvero, come ho già detto tante volte, è tutto vero quello che abbiamo cantato stamattina, ma tutto, che noi non desideriamo altro che te. O tante altre cose che abbiamo detto, belle, giuste, ma esprimono più un desiderio che una realtà, o sono anche una realtà. Quindi, sono davvero cristiano? A volte qualcuno mi ha fatto questa domanda, ultimamente, e ho risposto in modo particolare, che non avevo mai usato prima. Cerco di esserlo. Perché? Perché non è solamente una scelta di una volta, è una vita. Quindi cerco di vivere, piacere, avere gli stessi modi di pensare di Cristo. Quindi, prima domanda, siamo davvero cristiani? Seconda domanda, faccio, mi sento, voglio essere davvero parte della Chiesa locale? O no? Oppure semplicemente assisto quando ho tempo e voglia agli incontri, e neanche tutti, cercando di essere coinvolto il meno possibile e solo in quello che mi va a genio? Non è che questa affermazione magari si applica anche alla nostra vita? Questa riflessione? Sì, quando non ho nient'altro da fare, quando non piove troppo, quando non nevica, quando non c'è troppo freddo, quando mi sveglio in tempo, quando... E metteteci tutto il quando che vogliamo, più o meno giustificati o giustificabili. Poi, non si tratta di essere legalisti, non voglio essere... Ma chiediamocelo veramente. Quando diciamo sì, non, stamattina non vado, ma il Signore mi capisce. Sì, il Signore capisce, ma... Come dicevo ieri a un incontro, il Signore a volte capisce anche quello che noi non vorremmo che Lui capisca. Capisce se la nostra è una ragione o una scusa. Noi siamo capaci di giocare su queste cose. Il Signore non si fa prendere in giro così facilmente, quindi chiediamocelo. Qual è la nostra posizione? Mi sento davvero parte... Voglio essere parte della Chiesa oppure voglio solo frequentarla? E mi ricordo una Chiesa, non la cito non come esempio, ma, cioè come esempio non di riferimento, semplicemente come un'esperienza, che in quella Chiesa loro considerano come membri effettivi di Chiesa solamente le persone che sono regolarmente parte delle riunioni nelle cellule. Perché dice, quello è il momento di crescita, di studio, di approfondimento, di conoscenza, eccetera. Poi, la domenica mattina, ci sono tante altre persone, loro le considerano dei frequentatori, benvenuti e tutto il resto, ma non parte della Chiesa. Non sto suggerendo di fare questo, ma è soltanto una riflessione su quanto noi ci sentiamo parte della Chiesa. E l'ultima domanda. Cosa posso fare per cambiare le cose? Se magari ci siamo riscontrati nel fatto che ma dovrei rivedere qualcosa come cristiano. Oppure dovrei rivedere un attimo alcuni aspetti della mia appartenenza alla Chiesa. Perché sì, mi rendo conto che su quel punto lì sono mancante, o su quei due, o su quei tre, o su quei quattro punti sono mancante, forse è meglio che mi dia una regolata. Se voglio farne parte, se voglio soltanto frequentare la Chiesa, essere un ospite, come quando andiamo in visita a un'altra Chiesa, allora non c'è problema. Tutto quello che fanno in quell'altra Chiesa non ci riguarda. Andiamo ospiti, sentiamo tutti i programmi che hanno, sentiamo... Però non ne siamo coinvolti perché non siamo parte di quell'assemblea. Ma se siamo parte, se vogliamo esserne parte, riflettiamoci e chiediamoci che cosa devo cambiare.